Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Buon pomeriggio dal gruppo di Afrofonia, al microfono Dulce Araujo, che vi porta anche il saluto di Luciana Fantini in regia e di Giuseppe Mauriello alla parte tecnica. Vi propongo subito di ascoltare alcune note musicali che ci introducono nel tema di oggi, ossia il NOPAW, il premio Nobel per le donne africane.
I am woman, I am strong, I am mother, I am wife, for my children, for my tribe, rivers they no longer run, so I'm walking to survive.
Walking Africa, walking.
La voce della cantante afroamericana Amy Stewart con l'inno del NOPAW, Nobel Prize Peace for African Women, ossia la campagna per l'assegnazione del premio Nobel della pace alle donne africane nel loro insieme. E questo perché sono loro, secondo gli organizzatori di questa campagna, che con il loro impegno, perseveranza, dignità fanno camminare l'Africa. Infatti l'emblema di questa campagna è proprio una donna che cammina con l'Africa in testa. E non è la prima volta che parliamo del NOPAW qui in Afrofonia. Lo avevamo già fatto quando nel novembre del 2009 la campagna è stata lanciata in un convegno sull'Africa ad Ancona dall'ONG Chiama l'Africa e dal CIPSI, la rete nazionale italiana di ONG e di associazioni che operano nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale. Non sono mancate voci contrarie a questa campagna, ma da allora la campagna stessa ha fatto molta strada, raccogliendo adesioni di molte figure femminili di rilievo in Africa, in Europa e di istituzioni italiane ed europee. E noi ne parliamo oggi con Paola Berbeglia, che è membro del consiglio direttivo del CIPSI e dell'associazione CREA. Paola, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti.
Grazie per essere con noi sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie. Allora, che passi importanti ha dato questa campagna dal 2009, quando è stata lanciata?
Ma direi che il primo passo importante sono proprio le firme raccolte, nel senso che se voi andate a vedere il sito della campagna, appunto www.nopau.org, vedrete dentro che abbiamo raccolto oltre 37.900 firme, e questo, al di là del numero, rappresenta la sensibilità che in qualche modo è via via crescente rispetto alla campagna. Certo, rispetto ai primi passi, ovvero sia al momento in cui tra diciamo il 28 e il 30 dicembre del 2008 a Dakar venne lanciata l'iniziativa partendo dall'idea di un nuovo patto di solidarietà tra l'Europa e l'Africa, di passaggi ne sono stati fatti molti. In particolare direi che nell'ultimo anno e mezzo le tappe sono state via via più serrate. Nel 2010 in particolare appunto la campagna ha avuto la sua partenza in maniera evidente con l'ulteriore seminario a Pekin Est, un quartiere periferico di Dakar, dove è stata rinnovata l'idea appunto di rinforzare la campagna, e addirittura sono partite delle carovane locali che quindi hanno permesso alle donne africane stesse di informarsi su quanto veniva facendo. Il 1 febbraio 2011 c'è stato il vero e proprio invio, deposito del dossier ad Oslo, appunto presso il Comitato per il Nobel per la Pace. A maggio invece una folta delegazione di donne africane dal mondi della cultura, dell'economia, della politica, dai mondi dei rifugi, perché per esempio abbiamo avuto delle rappresentanti dal West Darfur, sono venute in Italia e hanno cominciato una carovana interna che è partita il 12 maggio all'Università di Urbino. Il 15 maggio ha avuto una prima tappa a Roma, a Trastevere, il 20 era a Fermo e a Sant'Elpidio a Mare vicino Ancona, il 21 e il 22 di maggio di nuovo ad Ancona, il 23 si era invece davanti al Parlamento europeo a Bruxelles e il 25 c'è stato il convegno alla Farnesina. Adesso chiaramente tutta una serie di eventi sono in fieri, stanno assolutamente realizzandosi, ce ne sono almeno 20 previsti in tutta Italia da qui fino alla fine dell'anno e elementi fondamentali saranno ulteriormente a dicembre una festa che venga assegnato o no il Nobel per la pace, perché si è deciso che in qualche modo l'idea di aver posto l'attenzione sulle donne africane in realtà è già la vittoria di un premio, al di là che esso venga assegnato o meno. Allo stadio attuale, come avete visto, Amy Stewart ma anche Clarissa Barth si stanno occupando di tutto questo e la decisione, diciamo, ufficiale dovrebbe esserci comunque ai primi d'ottobre di quest'anno, quindi ad ora stiamo intensificando le nostre attività di campagna sia qui in Europa, negli Stati Uniti, in Africa, ma anche in Brasile, dove per esempio alcune reti stanno sostenendo un'attività, diciamo, tra donne a livello appunto transcontinentale che sta proseguendo in maniera abbastanza serrata e dinamica.
Quindi molte cose e io mi fermerei un attimo alla presentazione della campagna al Parlamento europeo, che è stato il 23 maggio, come abbiamo detto, ed è stata appoggiata da una delle europarlamentari italiane, Silvia Costa, del PD. Ascoltiamola nell'intervista che ci ha concesso in quell'occasione.
Si tratta di una bellissima iniziativa, tra l'altro molto particolare perché non dà il premio ad una persona, a una donna, ma dà il premio, un premio come dire collettivo, propone di dare un premio collettivo del Nobel ad una popolazione di donne africane che messe spesso in condizioni di debolezza, pensiamo alla povertà, all'AIDS, ai conflitti, ma hanno dimostrato di essere soggetti forti, di avere un fortissimo senso della dignità, della responsabilità, della volontà di emancipazione non solo personale ma per i loro figli, le loro famiglie, le loro comunità. Basti pensare a tanti esempi, donne africane, penso nei periodi di tragica guerra etnica, non so, in Ruanda o adesso nella regione dei laghi nel Congo, che hanno saputo assumere responsabilità verso la sicurezza alimentare dei loro figli, pretendere che ci fosse una maggiore istruzione, l'accesso alla salute, all'educazione. Ma la cosa più importante è il fatto che le donne africane sono anche soggetti forti nella volontà di riscatto dei loro paesi. Oggi abbiamo visto che c'è una nuova presidente in Liberia, per dire un esempio importante, ma io ho visto anche in sede internazionali, anche quando fui a Pechino, mi colpì moltissimo la grande determinazione delle donne africane a pretendere per i loro paesi diritti e opportunità e anche l'apertura delle orecchie e del cuore dei paesi del nord del mondo alle loro istanze. Credo che questo premio Nobel collettivo, tra l'altro, se fosse dato, cadrebbe anche in un momento simbolicamente molto importante. Noi siamo in una situazione come Europa molto complessa, pensiamo adesso al conflitto che si è aperto in Libia, ma parlo anche delle nuove giovani democrazie, fra questi giovani ci sono moltissime donne. Penso anche al fatto che la cooperazione allo sviluppo in questi ultimi anni, in particolare da parte dell'Italia, non è stata all'altezza dell'impegno che abbiamo avuto invece tradizionalmente, e invece oggi se non si ricrea uno spazio aero-mediterraneo in cui l'Africa sia centrale, non c'è futuro nemmeno per l'Europa.
Quando questa iniziativa del NOPO è stato presentato 2 anni fa ad Ancona, alcune donne africane, anche uomini, non l'hanno visto molto di buon occhio. Mi ricordo Aminata Traoré del Mali, per esempio, che è una grande attivista, ha detto che questo distoglie un po' l'attenzione dai veri problemi dell'Africa, che è quello dello sviluppo per tutti. Quindi è lo sviluppo di tutta l'Africa, uomini e donne, che va messo al centro dell'attenzione, non soltanto le donne. donne. Lei cosa risponderebbe a questa obiezione?
Secondo me non c'è nessuna contraddizione, anzi c'è un nesso fortissimo che unisce in Africa soprattutto donne e sviluppo, per quello che dicevo. Quindi io penso che parlare di donne in Africa è parlare del futuro e dello sviluppo dell'Africa, e dare però su questo finalmente la parola alle donne è la differenza che può fare questo premio e anche questa campagna. Già la campagna è un momento importante di empowerment per le donne e per l'Africa. Penso al fatto che ieri, questo l'hanno, sono venute a dirlo qui in Parlamento Europeo, in questa iniziativa Walk in Africa, donne straordinarie di diversi paesi, dal Camerun al Senegal, al Mali, al Congo, all'Egitto. Penso in particolare alle parole che ha avuto la teologa del Camerun, Hélène Inda, e alla forza che c'è dietro questa proposta, che non viene soltanto tanto da noi italiani, ma viene da un'istanza che è nata soprattutto dalle donne africane. Quindi noi abbiamo anche rispettato una richiesta di avere più voce in capitolo anche nelle questioni internazionali delle donne africane. E io credo che una grande possibilità che noi abbiamo oggi di restituire in qualche modo a queste donne e alle loro popolazioni che rappresentano una dignità, una prospettiva e un futuro che oggi sembra molto molto difficile.
Una delle donne, Fatma Fall, ha insistito molto sulla questione dell'unità, cioè aiutate l'Africa ma aiutate a mantenere la sua unità e a rinforzarla, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Lei, da parlamentare europea, quindi in una istituzione di unità europea, crede che questo fattore africano, lo sviluppo dell'Africa, la sua unità, viene sufficientemente presa in considerazione in istituzioni come questa dell'Unione Europea?
Forse non abbastanza. Penso a delle tentazioni che ci sono di divisione anche talvolta da parte di europei e talvolta di alcuni paesi ex colonialisti. Faccio un esempio: molti di noi sono preoccupati per il futuro della Libia, che rimanga un paese unito e che non sia l'anticamera di un dualismo addirittura all'interno di una nazione che è già unita. Cioè dobbiamo insieme combattere a fianco di chi lavora in questi paesi per la libertà, l'indipendenza, che è giusta, che deve essere anche della sovranità nazionale, ma accanto per esempio anche all'Unione Africana, cioè a tutti coloro che vogliono in qualche modo realizzare in Africa gli Stati Uniti dell'Africa, come noi ameremmo essere gli Stati Uniti d'Europa. Penso che sia una doverosa aspettativa che dobbiamo incoraggiare. La storia a volte dei nazionalisti europei è stata invece di divide et impera, quindi di dividere per poter meglio in qualche modo esercitare delle influenze o anche fare azioni talvolta anche di rapina nei confronti dei paesi africani. Allora questa forza che può venire da unire le donne unite, che in qualche modo evocano un'unione dell'Africa, è una forza aggiuntiva che potrebbe avere questo premio. Vorrei dire anche un'altra cosa: c'è un'altra forma di unità che andrebbe creata. Io non è un caso che ho invitato qui a Bruxelles tre donne, perché penso che una grande forza di questa campagna la può dare la rete delle donne africane che sono già in Europa, e penso che l'Europa ha già un'Africa al suo interno con la quale deve dialogare di più, valorizzare di più questa presenza, riconoscerla e chiedere anche di fare un'azione insieme. Io penso che l'esempio di far vedere che europee e africane che sono in Europa fanno insieme questa battaglia può essere un grande messaggio che si dà anche alle donne in Africa, forse dà loro un po' di forza.
L'unità dell'Africa significa l'Africa continentale più la sua diaspora, invece questa iniziativa sembra aver dimenticato la diaspora, che lei per la sua sensibilità di lunga data cerca di mettere in evidenza.
Sì, credo che la mia esperienza di tanti anni a fianco alle donne immigrate, ma le donne africane in particolare, che sono state straordinarie anche nei processi di integrazione in Italia e anche di valorizzazione della loro cultura e della loro spiritualità, direi, ma anche della loro forza, mi abbia fatto capire che non si può minimamente saltare questo passaggio. Quindi io, anzi, in questi mesi cercherò soprattutto di sottolineare anche con i miei colleghi che hanno aderito che questa potrebbe essere una forza grandissima che loro possono mettere in piedi nei loro paesi attivando queste reti. Quindi io spero che anche qui da Radio Vaticana parta questo messaggio che possa mobilitare tante donne africane che sono qui in Italia.
Ecco, era Silvia Costa, eurodeputata italiana del PD al Parlamento europeo. Ecco, ritorniamo a Paola Berbellia, che spero sia ancora al telefono con noi.
Sì,
grazie. Allora, Silvia Costa poneva proprio il problema del coinvolgimento della diaspora africana qui a Roma, qui in Italia. Voi cosa ne pensate? Sono state coinvolte in qualche modo?
Ma intanto la campagna, almeno quando anche io stessa ci sono entrata a pieno titolo, era già un tavolo diviso proprio con donne africane che rappresentano tutta una serie di associazioni, non soltanto romane ma anche verso il nord praticamente dell'Italia, quindi assolutamente un elemento fondamentale. Aggiungerei che nel dossier di candidatura che in qualche modo abbiamo presentato, un capitolo a parte è proprio quello delle donne della diaspora, quindi in qualche modo l'Africa è in mezzo a noi, perché la capacità di ritrasformare questo tipo di energie, ed oltretutto aggiungerei, essendo appunto stata in Africa, avendo parlato con le donne giù, anche una rilettura che loro stesse giù debbano dare poi al fenomeno migratorio, quindi di quale sia questa risorsa, oltre che per noi, anche per le famiglie africane che sono giù, sia assolutamente fondamentale. Non potremmo scindere, oltretutto come antropologa non penserei assolutamente che il futuro sia di società separate e statiche, ma di società dinamiche, e la migrazione con il suo essere in qualche modo in nessun luogo e da nessuna parte e invece essere presente in ogni luogo e in ogni elemento, in realtà ne costituisce il primo elemento sincretico fondante. Non saprei proprio immaginarla come senza, direi di più, insomma.
Beh, la sensazione è che il sentimento delle donne della diaspora africana qui a Roma sia diversa. Sentiamo per esempio la dottoressa Suzanne Dico, che è originaria della Repubblica Democratica del Congo, ginecologa da anni in Italia. Cosa pensa di questa campagna e del coinvolgimento o meno della diaspora? Susanna, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Allora.
Buonasera. Allora, ho seguito l'ultimo intervento verso la fine. Devo dire che quando la campagna è stata presentata presso la Commissione dei diritti umani del Senato della Repubblica Italiana il 19 marzo del 2009, noi come associazione di donne congolesi eravamo presenti e alla stessa audizione noi presentavamo la richiesta di una maggiore sensibilità per i problemi che vivono le donne congolesi nell'est del paese. E devo dire che dopo questa presentazione le altre informazioni ci sono arrivate in modo indiretto, sia leggendo su internet o comunque sapendo di incontri organizzati a questo proposito, fino all'ultimo al quale abbiamo partecipato tutte e due a Bruxelles. Allora, domanda. Probabilmente non sono stata informata o mi è passata così in sordina. È stata organizzata anche a titolo informativo un incontro o comunque qualcosa che coinvolgesse la diaspora? Perché se la diaspora, questo è il mio convincimento, è comunque un ponte e una emanazione della realtà del continente africano, tale è vero che l'Unione Africana l'ha denominata la sesta regione, per cui un'importanza non trascurabile. Allora, possibile mai che una iniziativa italiana di quella portata non abbia sentito la necessità, almeno come informazione, se non come soggetto significativo di questa campagna? Domanda.
La risposta di Paola mi sembra che sia stata diversa, ha detto che hanno cercato di coinvolgere le associazioni di donne africane qui in Italia, però il sentimento generale, a parte alcuni casi, sembra che sia il contrario, che non siano molti al corrente e che si sentano messe da parte da questa campagna.
Infatti, ecco perché dico, probabilmente c'è stato un evento che mi è sfuggito. L'esempio personale, noi eravamo in quella audizione, per cui comunque come associazione era conosciuta dal presidente o dal rappresentante di Chiamare Africa. Non abbiamo ricevuto una comunicazione sull'evoluzione di questa campagna. Allora la sensazione è che un'iniziativa sia stata presa indipendentemente dal sentire o meno della diaspora africana d'Italia, perché ho parlato sia con la presidente dell'Associazione delle Donne delle Nazioni Unite, sia con la presidente del Black European Women Council, questa è una ONG internazionale, ma che si occupa sempre di donne nere, donne africane. Nessuna di queste persone era al corrente della campagna, sono io che ho dovuto spiegare e dare il link perché le persone andassero ad informarsi.
Ecco, lasciamo questa questione in aperto per okay. non creare polemiche qui, che il tempo è poco. Comunque,
posso rispondere se desiderate, posso cercare di dire, a parte accogliere chiaramente ascoltando come una sollecitazione a fare di più, che sicuramente, come dire, non è mai abbastanza in questo mondo vastissimo. Personalmente, anche senza dare nomi o nomi di associazioni, posso garantire che agli incontri di pianificazione, non parlo del 2009 perché su questo, come dire, non posso essere sufficiente testimone, parlo sicuramente del 2010 in cui personalmente sono entrata a tutto titolo all'interno dei tavoli di lavoro che lo organizzavano, erano presenti molte donne della diaspora che erano poi presenti per esempio anche all'ultima conferenza che c'è stata alla Farnesina e in cui sì. per esempio la loro voce è uscita forte e chiara, e non solo, ribadisco, per quanto riguarda enti e organizzazioni diciamo nazionali o romane. Poi è chiaro, come dire, si può sicuramente fare di più, tenete anche conto che questa campagna è stata condotta completamente in maniera volontaristica. Questo significa che praticamente tutti i tentativi di raggiungere tutta una serie di soggetti sono stati a cluster, a grappolo, a catena, quindi è possibilissimo che alcuni elementi non siano rimasti sufficientemente rappresentati, questo non ho nessun problema a discuterlo e me ne dispiaccio e sicuramente mi farò l'attrice di questo ulteriore, come dire, movimento di informazione. Sono sicura che non è stata fatta con inconsapevolezza, questo indubbiamente, insomma, ma ripeto, accolgo l'invito a poter essere insieme e a farne di più e di meglio, perché è questo lo spirito con cui nasce.
Forse c'è ancora tempo per riparare. Io invece volevo farle un'altra domanda a Paola, in questa campagna avete coinvolto anche il Ministero degli Esteri italiano, il Parlamento europeo, quindi l'Unione Europea, istituzioni di grande rilievo. Ci siamo chiesti se anche l'Unione Africana è stata coinvolta in qualche modo, se non fosse altro perché questa campagna cade proprio nel bel mezzo di una grande iniziativa dell'Unione Africana per le donne, che è il decennio della donna africana dal 2010 al 2020.
Allora, personalmente ero a Kampala nel luglio scorso, in cui c'era proprio il pre-summit dell'Unità Africana insieme con una rete internazionale di donne, appunto, che venivano non soltanto dall'Africa stessa ma anche dagli Stati Uniti e da diversi paesi europei, che affrontavano i temi della maternità e della femminilità, e abbiamo assolutamente parlato in un panel di questa situazione, mi è stato dato modo e spazio per presentare l'iniziativa, quindi sì.
Però l'Unione Africana non è coinvolta in qualche modo, cioè il Dipartimento dell'Unione che si occupa appunto della politica di gender?
No, è informato, ma non è un attore coinvolto allo stadio attuale.
Per quanto riguarda le altre voci contrarie, non so se Susanna è ancora in linea con noi.
Sì.
Pensi che l'Unione Africana andrebbe coinvolta in qualche modo in questa campagna, oltre a essere semplicemente informata?
Ma io penso che, non voglio essere polemica perché non ha senso, è semplicemente un'osservazione. Penso che l'iniziativa è nata da un'attenzione e da una conoscenza di quello che è la realtà africana. Domanda, ma possibile che l'organo rappresentante, come si è sentito il bisogno di coinvolgere l'Unione Europea e il Parlamento Europeo? Penso che sarebbe stato più che indispensabile partire da lì per dare, perché penso che sia l'intenzione degli organizzatori, no? Dare il significato di un evento, un'iniziativa partecipata, che parte anche dall'Africa, che ci sia la presenza, il protagonismo, dare dignità, perché è di dignità che si parla, no? E l'obiettivo di questa campagna è dare dignità a questo impegno informale, quotidiano, di tutte le donne, anche le più anonime. Allora io penso, ritengo per la mia sensibilità, che sarebbe stato molto più apprezzato che ci sia un protagonismo significativo e non solo una informazione dell'Unione Africana e in particolare del Dipartimento che si occupa della donna. Poteva essere anche un modo di stimolare, di migliorare e di fare tante altre cose. Allora, dico questo come battuta finale. Molte donne africane lo sentono come una cosa necessariamente utile e che potrebbe essere sfruttata per portare alla ribalta la questione africana, ma hanno la sensazione che ancora una volta è stato qualcun altro che ha deciso, ha pensato e porta avanti e casomai associa alcuni frammenti di questa realtà africana, senza che ci sia una partecipazione veramente attiva, se non come testimonial.
Bene, noi volevamo solo dare alcuni altri spunti di dibattito su questa campagna che va avanti, come ci ha illustrato Paola Berbelli, ancora con molte iniziative, quindi ne avremo modo di apprezzarne, di ritornare a parlare qui in Afrofonia per discutere anche altri aspetti, altre impressioni che si sentono dire e che certamente arricchiscono il dibattito.
Purtroppo, sì, non solo, mi permetta soltanto di dire una cosa.
Brevissima, perché siamo in chiusura.
Invito ad andare a vedere sul sito, dove la maggior parte degli interventi sono di donne africane, quindi assolutamente coinvolte. Quindi invito proprio a continuare a informarsi, perché gli spunti di informazione e di dibattito sono enormi da questo punto di vista.
Va bene, noi ringraziamo Paola e Susanna che hanno partecipato a questa trasmissione, ai nostri colleghi dall'altra parte del vetro, e vi ricordiamo che potete ritrovare questa trasmissione su www.radiovaticana.org in Afrofonia. L'appuntamento è per mercoledì prossimo qui su 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta dalle 16.30 alle 17. Rimanete ancora con Amy Stewart con l'inno al Nopau. Walking Africa, walking Africa, me.